una rivista del Novecento che ancora viene stampata, ma con tutto un altro portato, perché adesso è una rivista scientifica. Invece la rivista Prometeo nasce intorno al 1924 a Napoli e raccoglieva tanti scritti, appunto, degli esuli italiani, i cosiddetti fuoriusciti dal regime fascista, che si andavano a rifugiare appunto in Francia o in Belgio, dove lì continuano la loro azione antifascista. Questo, cercando su internet, si trova poco. Le origini di questa rivista inizia nel 1946, quando venne presa sotto l'ala del PC italiano, e invece Dino Erba, in un libro stampato all'insegna del Gatto Rosso, titolato Prometeo, ribelle violento, violenza individuale e violenza di massa nella lotta politica, ricostruisce dagli arbori questa rivista, che appunto indaga sulla violenza individuale, indaga sulla violenza di massa, e si chiede quanto la rivolta individuale sia appunto una rivolta di classe o sia solo vendetta. Questo è decisamente interessante, appunto perché ci riporta al mito greco, al V-VI secolo avanti Cristo, nel pieno della civiltà greca che ha dato i natali alla civiltà occidentale, una società che si andava costruendo, e si andava costruendo anche attraverso l'arte, che doveva suggellare quello che sarebbe stato il diritto, i tribunali e il concetto di giustizia. Tantissimi testi, come prendiamo l'Antigone, Clinesastra, ma anche Prometeo, parlano di ribelli, parlano di gente che si è ribellata e ha cercato la propria vendetta individuale contro l'ordine costituito. Basti pensare appunto ad Antigone, che sfida la legge di Creonte per andare a seppellire suo fratello, quindi una legge naturale contro la legge civile. Oppure Prometeo, che disobbedisce a Zeus per portare il fuoco agli uomini, e finirà poi torturato come se fosse un monito questo. Ed è interessante perché appunto in quel periodo storico la vendetta, naturalmente in un'organizzazione sociale molto familiaristica, diciamo di clan, era la prassi per farsi giustizia. Quando la società, la civiltà greca invece ha deciso no, basta, adesso la violenza deve essere regolamentata da un organo dello Stato, ovvero da un tribunale, che prenderà il monopolio della violenza. Questo monopolio della violenza è ancora ai giorni d'oggi la base su cui si fonda lo Stato. Quando i proletari, le classi dal basso o i nemici dello Stato, nemici che naturalmente sono costruiti ad hoc, cercano di colpire appunto neanche tanto le persone ma quanto le strutture o chissà cos'altro, ebbene adesso vengono classificati come terroristi. E allora questa rivista appunto di inizio del Novecento indaga su questo rapporto, il rapporto tra la violenza individuale, la violenza delle masse, la violenza dello Stato, di come si rigira, diciamo, il concetto e la frittata, perché basta pensare all'esaltazione del fascismo della violenza, ovvero il fascismo è stato il periodo storico in cui lo Stato si è tolta la maschera, lo Stato si è riuscito ad affermare nella maniera più arbitraria possibile, esaltando anche la violenza, dire noi ci abbiamo il monopolio, noi la possiamo esercitare, noi la glorifichiamo. E guarda caso, non è stato un caso che la grande resistenza al fascismo sia stata anche quella provocata dalla violenza, ovvero gli arditi del popolo sul nascere appunto del movimento intorno agli anni 20, ma poi soprattutto con la guerra partigiana, armi alle mano, si è potuto combattere la violenza fascista. E questo è successo in tutte le epoche della storia, immagino i luddisti che nell'Ottocento contro la rivoluzione industriale, la rivoluzione meccanizzata, automatizzata della fabbrica, si rivoltarono spaccando le macchine. Da lì poi è nato un processo riformista, l'unione dei lavoratori. Così come poi negli anni 70 sono state le rivolte di piazza, il lottarmatismo che ha potuto bilanciare la violenza di uno Stato in trasformazione, che poi negli anni 80 ha avuto carta libera invece poi per poter distruggere, perché rimaneva della comunità, delle classi operaie e quant'altro. Ha potuto delocalizzare, ha potuto ridurre i diritti. Ha potuto svendere tutto il patrimonio pubblico. E non è un caso che oggi la guerra interna e la guerra esterna si accavallino sempre di più, si intreccino continuamente. Quindi la logistica, ad esempio, serve sia come strumento di guerra per l'approvvigionamento e per il funzionamento dell'attacco verso potenze esterne, così come poi serve in ambito civile all'interno, così come i militari usate e dispiegati in territori altri di guerra, li ritroviamo nelle nostre piazze, esattamente come la raccolta di dati, ad esempio, per riuscire a individuare un nemico e colpirlo con più precisione, è lo stesso che poi ritroviamo nelle nostre strade e nelle nostre piazze. Tornando a questa rivista Prometeo, che come dicevo prima nasce a Napoli nel 1924 come organo di stampa del neonato Partito Comunista d'Italia, fondato nel 1921. Appena 4 anni dopo, ovvero nel 1928, a causa della repressione del divisionismo interno, la rivista iniziò a essere stampata in Belgio, tesoro italiana dell'ala bordighista del partito. Viene stampata in un quartiere che ancora oggi è il quartiere multietnico di Bruxelles. All'interno della rivista, oltre alle analisi politiche e le critiche ad altre formazioni politiche, trovano ampio spazio le testimonianze di lotta dalla Francia, dall'Italia, inglesi, statunitensi e così via. In breve tempo divenne il punto di riferimento tra i fuoriusciti italiani, ovvero tutte quelle persone che in Italia per motivi ideologici, quindi legati alla repressione, ma anche per motivi banalmente economici, cercavano fortuna all'estero. Ad esempio il Belgio era pieno di minatori italiani, basta pensare. E questo la dice lunga ancora oggi sulle nuove politiche sull'immigrazione, sulla divisione tra migranti economici o rifugiati. La rivista cessa le pubblicazioni nel 1938 dopo 153 numeri, che fece della testata la più longeva, diciamo, delle testate politiche di quei tempi. Come dicevamo, nel 1946 venne ripresa dal Partito Comunista ed oggi è una rivista trimestrale di storia e di scienza. Tre punti importanti invece sviscerati questa rivista, come dicevo prima, è l'uso della violenza. Se nelle civiltà prestatali la violenza, in particolar modo l'uccisione, aveva forma di regolazione di rapporti interni ed esterni e ritualistici, divenne poi con la divisione di classe, quindi di società, appunto, dove c'è chi comanda e chi viene sfruttato, divenne monopolio del potere la violenza, che esteso nella sua forma si suggella nella guerra interna esterna della borghesia nella corsa del profitto. Eppure la risposta dei subalterni o delle masse e dei singoli proletari è sempre continuando, attaccando persone e strutture del potere. Il primo esempio che questa rivista cita è del 1569, quando il frate Gerolamo Donato uccise a colpi d'archibucio Carlo Borromeo, vescovo di Milano, per riparare a un'umiliazione subita. È il primo tirannicidio effettuato con arma da fuoco, ma soprattutto è il primo tirannicidio uscito dalla corte. Di solito uccidere un re, uccidere un potente era un discorso di corte, era un discorso di ricchi attraverso l'avvelenamento, attraverso gli intrighi di corte. Ecco, nel 1569 accade che un povero prete uccide l'arcivescovo. Diamo il via all'esperienza del tirannicidio. Dunque non è più una questione di potere, ma una questione di classe. Lasciamo il XVI secolo per arrivare al Rinascimento italiano, che anticipato dalle rivolte di Masianello a Napoli e dei Giacobini di Bologna, che abbiamo anche raccontato in un podcast che trovate sulla pagina di Cele Storie, ecco, vide un moltiplicarsi di attentati e di uccisioni, di sette segrete e di 20 vendicatori. Addirittura nel 1814 la folla defenestrò il ministro delle finanze, che poi venne ricordato in un'incisione con le seguenti parole: ricchezze fatte sulle altrui rovine van da un lieto principio a una triste fine. Siamo nell'Ottocento, in Italia c'è molto fermento, dato che in Europa tutto va scoppiettando. Quando si dice il 48, si intende il 1848, perché fu un anno di stravolgimenti, di sommosse, di rivoluzione interna. E se alcuni danno una rivisitazione borghese di quelle insurrezioni, dato che in Italia molte vennero attuate da una classe di intellettuali, come vediamo il ministro delle finanze venne defenestrato. Questo perché? Perché il popolo di fatto era affamato, subiva la fame. Ed è anche interessante il discorso delle sette, leggendo un libro che parla appunto della rivoluzione industriale e dei luddisti, viene tra le varie leggi che vengono proclamate per che portano la condanna a morte, cioè sia quella per chi distrugge le macchine, ma anche chi presta giuramento, ovvero creare una setta, creare un gruppo che esercitava sotto giuramento era un reato che portava alla pena capitale. E questo è molto interessante perché, per esempio, nel libro di Okan Gaseiro uscito da poco con Taber Edizioni, appunto questo gruppo informale degli anni 80, 1984 se non erro, si formò da persone che provenivano da varie aree politiche e decisero di riunirsi, fondare questa rivista, ma soprattutto portare degli attacchi al sistema attraverso un giuramento, quindi una pratica che non è mai finita. Adesso la questione si fa decisamente interessante perché a Dio e alla parola data non ci crede più nessuno, solo i fratelli Ramponi l'hanno, diciamo, perseguita e perseverata, hanno detto se ci sfrattate vi facciamo saltare in aria, e così hanno fatto. Però in generale le sette è difficile che mantengano il loro potere. Poi vediamo invece per esempio il file Epstein, quanto marciume, quanto tutti sapevano e nessuno parlava. Vediamo anche altri esempi, come per esempio i gruppi social tipo Mia Moglie o altri, dove l'omertà e il silenzio sono una forma per, diciamo, stare tutti a galla, salvarsi. Ma questo non c'entra niente, perché questi sono due esempi di dominio. Però è interessante come le cose si ribaltano. Una volta una setta serviva a ribaltare il potere, invece adesso serve più o meno a perpetuare il potere, però sotto forme illegali. Infatti poi di solito non se ne fa niente. Perché naturalmente quando il nemico fa qualcosa è un grosso problema, quando fanno degli uomini bianchi di solito i processi poi vanno a tarallucce e vino. Ma torniamo al Risorgimento italiano. Tra i vari cospiratori, soprattutto legati alla carboneria, ricordiamo nomi celebri come Mazzini, Garibaldi, Pierluigi Farini, lui cospiratore poi passato a diventare eminente politico durante l'Unione Italiana. Alcune città saltarono alla cronaca, per esempio Parma fu rinominata nemica degli sbirri e per 20 anni il popolo parmense perseguitò ogni forma di autorità, attentando alla vita di alti dirigenti della polizia, ministri dell'interno e quant'altro. A Ravenna invece fece molto parlare di sé la setta degli accoltellatori, che colpì ricchi e magistrati e costò una vendetta punitiva a tutta la città. Furono migliaia gli arrestati e quelli costretti al domicilio coatto. Furono, se non sbaglio, 12-13 le eminenti persone uccise da questa setta degli accoltellatori. Invece nel 1878 Giovanni Passanante attentò la vita di Umberto I con un coltello su cui aveva inciso la scritta «Viva la Repubblica Internazionale». Opera conclusa invece poi da Gaetano Bresci 20 anni dopo. Ecco, interessante questo per esempio discorso dell'incisione sull'arma. Lo ricordiamo perché di recente nell'attentato, nell'assassinio di Kirk, giovane portavoce del trumpismo americano, ucciso durante un comizio in un campus, c'erano delle scritte sui missili, ma non solo, anche dalla controparte nel massacro avvenuto, se non sbaglio, in Australia all'interno una strage di stampo nazista. Anche lì sui proiettili e sul calcio del fucile c'erano dei messaggi, e quindi l'attentato veniva rivendicato proprio attraverso l'arma. Giovanni Passanante fu, diciamo, alla genesi di questa pratica. La fine del XIX secolo, l'attentato e la propaganda di fatto erano l'arma comune e più forte in mano al proletariato, soprattutto quello che si professava anarchico. Quindi per esempio Orsini, Sante Caserio, Michele Angiolillo, Lucchini e tanti altri vendicavano la fame e la repressione che colpiva le masse, attaccando le persone e le personalità del tempo, i ricchi e i politici del tempo. Primi ministri, re, magistrati, capi di tribunale, borghesi vari come la strage del Diana. Naturalmente a tutti questi attentati corrispondevano una fortissima repressione, delle condanne feroci che andavano a colpire soprattutto nel mucchio. Andavano a colpire non solo le persone, ma anche la libera espressione. Sia in Francia che in Italia la censura fu fortissima. Tra l'azione e la parola scritta quasi non c'era più differenza. Chiunque diceva che lo Stato metteva la fame gran parte dei suoi cittadini veniva di fatto processato come un terrorista. Non che cambia ancora oggi, adesso se guardi un video che critica Israele e si propone di combatterlo, puoi prenderti 10, 5, 20 anni di galera. Soprattutto se sei razzializzato, questo non è cambiato molto, sia in Argentina che in Francia gli attentatori italiani, ma non solo, le leggi contro gli immigrati furono varate in seguito a degli attentati e furono degli esperimenti di repressione razziale molto importanti. Messico, Argentina, Francia, in tantissimi posti. Lo shock politico dovuto a un attentato promulgò delle leggi razziali che vedeva la deportazione e la cacciata dal paese di tanti immigrati. Ma dagli anni 20, dopo la rivoluzione russa, le azioni di massa presero più consistenza. Il biennio rosso scosse l'Italia nei primi anni 20, seguiti poi dall'esperienza degli arditi del popolo, giovani armati che rispondevano armi alle armi ai giovani fascisti che esercitavano sotto l'influenza e sotto il comando degli industriali, dei grandi agricoltori e così via. Ma la pratica dell'attentato non si cancellò con un colpo di spugna. L'avvento del fascismo avvenne in strada, nelle fabbriche, ma anche per esempio con i molteplici tentativi di attacco al duce e ai grandi gerarchi del regime. Eppure ci fu una spaccatura interna perché gli attacchi individuali furono di fatto messi al bando dal partito bolscevico, che di fatto influenzava completamente tutto il movimento comunista europeo, quello che di fatto guidava le masse. Quindi tanti attentatori, tanti individui che avevano risposto con la violenza alla violenza politica, si vennero screditati, vennero presi come agitatori, come infiltrati e così via. Una politica, questa partita dal centrismo bolscevico, che negò la solidarietà e alimentò un clima di sospetti attraverso le tesi del complotto e le accuse di delazione. Invece tantissimi erano i ribelli che erano mossi da una necessità spontanea di rivalsa, un sentimento di giustizia per non piegarsi alle angherie della vita, soprattutto sotto il fascismo. E allora, fatto un po' il quadro, vi vado un po' a leggere un po' di testimonianze apparse su Prometeo. Ricordiamo che questo veniva pubblicato a Bruxelles, in Belgio, e raccoglieva la voce degli iscritti di tantissimi fuoriusciti e italiani all'estero.
Pensez au paquet terré, douleur fantôme, le poids de ma perte 21 grammes sur le pas de ma porte. Fatigué, lassé par les pierres de ses murs autour, je prie le soleil pour son ombre avale le jour. Et je flotte ferme, le bus garni de plumes, des fils en vol instable, perché sur la pelote cible sous candélabre. Je bureaucrate mes remords vides, la chute m'écrit des grands chapitres, des longues absences de vivre. Comment, 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 comment.
Alle ricerche di Anne Morelli per il Belgio fa riscontro la carenza di analoghe ricerche in merito alle azioni antifasciste in Francia, dove si stabilì la maggior parte dell'emigrazione politica italiana, circa 25-30.000 rifugiati, e dove gli esempi di lotta al fascismo furono assai clamorosi. Nel settembre del 1923 a Parigi, l'anarchico Mario Castagna, nel corso di uno scontro a fuoco, uccise un fascista. Nonostante fosse dimostrata la condizione di legittima difesa, fu condannato a 7 anni di carcere. Il 20 marzo del 1924, Ernesto Bonomini uccise in un ristorante di Parigi Nicola Borsevizzi, fondatore del primo fascio della capitale francese. Questo silenzio sorprende perché riguarda un fenomeno di notevole importanza politica. All'estero, la costante pressione contro il fascismo contribuì a contrastare le iniziative del regime che, altrimenti, sarebbero riuscite a fascistizzare gli emigrati italiani, definiti per volontà del duce gli italiani all'estero. A inizio degli anni 20 i comunisti non la mandavano dire, scrivevano su Prometeo: quando un proletario rompe la testa o spedisce all'altro mondo un delinquente fascista, anche se questo è un padre di famiglia, fa molto bene ed agisce nell'interesse della classe lavoratrice, fra la quale i rettili della provocazione si nascondono. Just at a red light, you see little shorty shoot, I had to sacrifice your back for no reason. I won't be out here bleeding, no needin' no popo ho. She fire little rookie, you can see no shot. I hit her back shoulder, gun splat, dude driving. Now he's scared, I ain't lying. No boost here, no wrong car fear. Altri esempi, questo è del 1 agosto del 1928. In seguito a una parata fascista combinata con elementi della località con altri provenienti dall'Italia, si sono verificati degli incidenti. Un operaio è stato ferito a Lussemburgo, 2 nemici sono stati feriti a Differaggio. Il popolo d'Italia, irritatissimo per le botte prese dai fascisti, fa molte minacce. Noi ci auguriamo che queste minacce incontreranno la resistenza più energica e la risposta più ferma da parte della massa emigrata e che il bilancio resti sempre favorevole per il proletariato. E ancora, l'1 dicembre del 1928, Il 12 settembre 1927 l'anarchico pugliese Sergio Di Modugno, nel corso di una manifestazione a Parigi per Sacco e Vanzetti, aveva ucciso il viceconsole italiano Carlo Nardini, che gli aveva negato il ricongiungimento familiare. La moglie, Maria Cerravano, confinata a Ponza, era stata picchiata e denudata in strada dagli sgherri fascisti. Il tribunale francese, tenuto conto del movente politico, lo condannò a solo 2 anni di carcere. Scontata la pena, si trasferì in Unione Sovietica. Per commemorare la marcia su Roma, il fascio italiano di Bruxelles aveva convocato un comizio dove i fascisti avevano l'obbligo di recarsi in camicia nera. Il Soccorso Rosso aveva anch'esso convocato un comizio in cui gli oratori hanno voluto mettere in luce il significato che rappresenta per il proletariato italiano la marcia su Roma. Uscendo dalla loro riunione, i fascisti, ostentando le armi, hanno voluto provocare alcuni operai belgi ed italiani che erano alla porta di Namur. Ma questa volta la provocazione non è tornata al loro vantaggio, perché la resistenza non è mancata. Qualche bastonatore fascisti ha causato un processo contro 7 italiani e un belga. Stessa cosa a Liegi, per la stessa ricorrenza della marcia su Roma. A Liegi il fascio aveva organizzato una riunione, ma i proletariati che erano intervenuti alla riunione, che era stata convocata dal Soccorso Rosso, per quanto replicante dispersi dalla polizia, hanno impedito che il corteo si svolgesse secondo la pompa prestabilita. Ancora a Yusuf, chissà, non si pronuncerà così. Il prete fascista Cavaradossi è stato ucciso. I giornali francesi, per rendere omaggio al morto, sono stati costretti a fare l'apologia del fascista che ha incoraggiato le spedizioni punitive di cui sono state vittime gli operai in Italia. Bartolomei, che è ritenuto responsabile dell'uccisione, che ha avuto un contegno molto fiero, è stato arrestato a Liegi e contro lui vi è una minaccia di estradizione. E ancora, il 1 dicembre del 28, alcuni giorni or sono, il tristo figuro che tradì Zanni Boni ha avuto alcuni colpi di revolver che l'hanno ferito gravemente. Ancora, Michele Della Maggiore, nato a Ponte Buggianese, a Pistoia, il 17 ottobre del 1898, bracciante comunista, la persecuzione dei fascisti lo costrinse all'esilio. In miseria e malato di tubercolosi, tornò al paese natale per potersi curare. Fu ricoverato all'ospedale di Pescia. Ciononostante subì nuove vessazioni. Il 15 maggio 1928, con un atto di suprema ribellione, sparò su 3 fascisti, ne uccise 2. Il tribunale speciale lo condannò alla pena di morte, che fu eseguita il 18 ottobre 1928. Fu la prima condanna a morte del tribunale speciale. Il 15 giugno del 1929 Prometeo scriveva: Genova, l'avvocato Achille Turio, fascista, capo dei magazzini del porto, licenziò il guardiano Marocco. Questi, disperato perché rimaneva sul lastrico con numerosi figli, estrasse la rivoltella e sparò 6 colpi. Il Turio morì crivellato di proiettili e il Marocco fu arrestato.
Been out the way some dumb shit. Ask me who I fuck with. She like one another, yeah. Half a bottle making a sun shit. Say I know your lunch, yeah. She gon' get me out of here. Stay at a place, cause I got nowhere to go. Places to be, but we walk so far from home. Yeah, I've been out the way some dumb shit. She like one another, yeah. She like one another, yeah.
Strange days turn bad by the second. I broke weed, she won't. want a molly on some other shit. Ask me who I fuck with. I walk in public, live all dumb shit. Tell me if your mind is right. Don't you fucking really love it? You stuck with no words. I tell you get your life back, but you keep on with that dumb shit. Fact, I tell you that her body's right, her mind is right. The curve shaped like a Coca-Cola.
Ancora la storia di Riccardo Donati. Che uccise i fascisti Brudo Silvagni e Guerrino Boni. Mobilitata la milizia, si mantenne sulle difensive e solo nella notte tentò l'assalto alla casa dei San Giorgi, amici di famiglia di Donati, che si difese raffucilato, ferendo gravemente il signore Venturini e 8 militi. Dopo la fuga dei superstiti, San Giorgi si arresero, come Riccardo Donati e Carabinieri. A Milano si ebbero invece scioperi contro la minaccia dei licenziamenti. Le stazioni colpì tanti proletari in giro per l'Europa. Infatti un gruppo di compagni di Parigi ha raccolto la somma di 622.000 franchi per il compagno Donati. Questi proletari hanno sentito il dovere di manifestare la loro solidarietà con il militante che ha freddato l'assassino fascista. Questi proletari hanno voluto significare il loro appoggio a questo episodio di eroica resistenza. Hanno voluto manifestare la loro volontà di combattere accanitamente fino al giorno in cui le folle proletarie sapranno armarsi per difendere la loro classe, per rivelarla dalla schiavitù del capitalismo, per l'avvento della rivoluzione. Non solo azioni individuali, anche in Italia, scomparsi dalle storiografie, tantissime mobilitazioni avvennero durante il regime fascista. Infatti nel 1930, ricordiamo che nel 29 ci fu una grandissima crisi di Wall Street, in tantissime città si prese forma delle mobilitazioni. A Palermo le manifestazioni provocate dalla crisi economica contro il regime si vanno moltiplicando nel mezzogiorno e nelle isole. Il 15 maggio a Siracusa vi fu una vera e propria insurrezione di disoccupati. Il tumulto assunse a un certo momento proporzioni tali che i carabinieri spararono sulla folla. Vi furono molti feriti. Per le stesse ragioni, il giorno successivo un moto ugualmente violento scoppiò a Vittoria presso Ragusa. Il 24 maggio a Medicina, presso Bologna, numerose donne si adunarono nella piazza del comune e si abbandonarono a violente dimostrazioni contro il caro vita e la mancanza di lavoro. Accorse la milizia che, per intimorire le donne, sparò in aria, ma le donne non si sbandarono ed intensificarono anzi le proteste contro il regime di militi. Certi Nanni e Broncini vennero tratti in arresto sotto l'accusa di aver organizzato la manifestazione, ma in seguito alle tumultuose proteste delle donne che minacciarono di invadere gli uffici della polizia, le autorità si affrettarono a rilasciarli. Il 5 maggio a Mogoro, grosso paese agricolo, nelle vicinanze di Oristano, la popolazione, citata dal contegno del Podestà e dai dirigenti del fascio locale, insorta al grido di «Abbassa il fascismo!». La milizia fascista si rese irreperibile e i dirigenti del fascio si dettero alla fuga. E ancora, durante la campagna per il plebiscito, il maestro Sottosanti si era distinto per imporre la partecipazione e l'adesione a una popolazione in maggioranza slovena che mal sopportava le prepotenze fasciste. Il maestro era noto per la deprecabile abitudine di sputare in bocca ai bambini che parlavano slavo. Fu ucciso il 4 ottobre 1930 da Danilo Zelen, che fu condannato in contumacia a 30 anni di carcere. Ad altri 12 presunti imputati furono inflitte pene dai 20 ai 30 anni. Ma anche all'estero i fascisti non se la passavano bene, infatti a Nizza, Chambéry, a Lione, a Dijon, la balda giovinezza e la presa di santa ragione, la protesta che raggruppava i movimenti politici di sinistra, francesi e italiani, avevano elevato contro il tentativo di una parata di stile organizzato dal consolato di Nizza per la celebrazione del nono annuale del marcio fascista, si è riuscita ad impedire lo sfilamento delle camicie nere. Non è valsa a convincere gli schieranti del littorio dagli incerti pericolosi che ci può offrire un terreno ove, se non del tutto a parità di condizione, non esiste l'elemento preventivo che precede col disarmo legale la criminalizzazione espunitiva, e le hanno prese e sarebbero stati meglio serviti se non ci fosse stata la protesta che ha impedito il corteo. Ci sono anche testimonianze dal passato, infatti questo ricordo di un compagno che nel settembre del 1920 partecipò all'occupazione della Fiat, dice: in tutti i reparti, oltre al lavoro normale, si procedeva alla fabbricazione e riparazione delle armi. Gli aggiustatori riparavano rivoltelle e fucili, i tornitori costruivano in serie le bombe a mano, mentre i fucinatori fabbricavano spade, stili per le canne, eccetera. Al terzo giorno i capi cominciarono a protestare. Siccome la protesta contro l'armamento si tradusse in atto, la commissione esecutiva si radunò per decidere. Il deliberato fu breve e deciso: piuttosto che cessare l'armamento, si preferiva mandare alla malora i capi e gli impiegati, sicuri che da soli avrebbero fatto più e meglio. E questo è interessante su come l'occupazione delle fabbriche serviva a produrre armi per l'autodifesa del proletariato. Comunque, appunto, questi erano gli esempi di cui azioni individuali di massa si opponevano al fascismo in Italia e in tutta Europa. Appunto, come dicevo, la solidarietà in alcuni casi internazionalista non mancava, ma appunto c'era la lunga mano del partito bolscevico in Russia che, diciamo, strizzava l'occhio al fascismo e al nazismo per consolidare il proprio potere invece che attaccarlo, una politica che poi si rivelò un tappeto rosso per la politica espansionista di Hitler. E che creò grandissimi problemi, soprattutto all'estero, tra i vari antifascismi che si accusarono a vicenda di essere spie. Ma non solo tra gli italiani, basta pensare all'attacco alla Reichsgard.
Jeżeli mam coś do powiedzenia, powiem do całemu światu. I jeżeli nie mogę tego powiedzieć całemu światu, powiem to wszystkim.
Di Marinus van der Lubbe, che appunto mettendo una bomba al Parlamento, hashtag al Parlamento tedesco.
Powiem to wszystkim w moim domu.
Venne montato tantissime teorie cospirazioniste e in pochissimi presero le sue parti. Ma non solo, un grande problema era effettivo, quello degli infiltrati da parte dell'OVRA, ma andiamo a vedere come questi non se la passavano bene, perché infatti il 20 settembre del 1932 a Basilea, in Svizzera, l'agente provocatore Venzi si è boscato un colpo di rivoltella alla gola. Il Venzi, in questo momento all'ospedale, è il triste figuro che ha fornito alla polizia fascista tutto il tessuto di fantasie che è servito a coinvolgere il gruppo dei compagni imprigionati nell'atto di accusa di essere in relazione con le organizzazioni all'estero. Le spie non meritano altro trattamento che questo. L'episodio di Basilea valga ad esempio. L'ambiente politico dell'emigrazione è saturo di questi microbi dell'over, in cui urge, nell'interesse della causa rivoluzionaria, sbarazzarsi senza pietà. Sedici e 56, queste che abbiamo finito di leggere erano le testimonianze raccolte da questa rivista Prometeo, a sua volta raccolte in questo libro Prometeo, ribelle, violenza, violenza individuale e violenza di massa nella lotta politica italiana, uscita per l'insegna del Gatto Rosso a cura di Dino Erba. Un libro molto molto interessante, appunto, che discute il concetto di violenza e ci dà sicuramente una lettura dal basso, visto che gli articoli arrivano proprio scritti di mano dalle varie persone e soprattutto dai fuoriusciti del fascismo. Ci si interroga quando, in un periodo come questo, in cui le masse, diciamo, sono disgregate, è tornato in auge l'attacco individuale. Dicevamo alcuni esempi come Mangione, come l'attentato a Kirk, come Rodriguez che uccide due consoli dell'ambasciata israeliana, come le Molotov contro la casa di Sam Altman, fondatore di OpenAI, insomma, o gli attentati a Trump. Questi altri fanno parte dell'autodifesa delle masse contro lo strapotere e la violenza incondizionata di chi governa e di chi gestisce il potere sotto il nome della giustizia, quando questa giustizia non è altro che il manipolio della vendetta. Insomma, quello che i greci parlavano come vendetta, che era un atto individuale, ebbene adesso la vendetta spesso è di Stato, e il terrorismo, che era una pratica di Stato del potere, ebbene è diventato poi, ha cambiato sponda, è diventato un atto dei subalterni, dei subordinati. Insomma, questo